Pagina 46. 4. Sogna mondo. Iniziamo così il nostro viaggio guardando dal finestrino Napoli che si faceva sempre più lontana. Sentivo già nostalgia per quel luogo dove avevo trovato non solo posti favolosi, ma anche nuovi amici. Mentre l'autobus percorreva lento il suo tragitto, Arianna, per scacciare la noia del momento, mi suggerì di leggere qualcosa dal diario del nonno. «Abbiamo ancora tanta strada da fare», disse infatti. «Sarebbe bello sfruttare questo tempo per condividere insieme qualche pagina. L'altra volta mi ero proprio divertita. Tuo nonno è profondo e simpatico». Contento del suo interesse, accettai senza esitare, anche perché quella mi sembrava proprio l'occasione giusta per leggere qualcosa. Mi ero lasciato alle spalle un'esperienza indimenticabile, ma tante altre avventure mi aspettavano ancora e, come al solito, il nonno sarebbe stato il mio Virgilio in quel viaggio improvvisato. Tanto per stare nella metafora, chissà se Arianna sarebbe diventata la mia Beatrice. Sotto il suo sguardo incuriosito, iniziai allora la lettura. Oggi io e Angela siamo andati al supermercato. Lo facciamo spesso, non solo per fare la spesa, ma anche perché cerco sempre qualche oggettino come spediente per le mie spiegazioni in classe. Penso infatti che la storia non sia da intendersi come qualcosa di ormai completamente passato e confinato nei libri, ma piuttosto come un sapere ancora concreto e importante. Per questo trovo che utilizzare del materiale, anche comune o di poco conto, possa essere un modo per stupire i ragazzi e far loro comprendere in modo semplice eventi complessi, mettendoli in rapporto alla vita di tutti i giorni. Dopo aver finalmente trovato qualcosa che mi ispirava, sono andato alla cassa, dove mi ha presto raggiunto anche Angela portando con sé 4 batterie. «Sono per la radiolina», si è giustificata quando la cassiera ha riferito il totale 8.000 lire. Mi è sembrato davvero tanto per delle semplici pile. Quando siamo tornati a casa, la prima cosa che ha fatto mia moglie è stato provare il nuovo acquisto, inserendo le batterie nella radiolina. Inaspettatamente, però, questa non ha dato cenno di risposta. Ho provato a controllare che le pile fossero state messe nel verso giusto, convinto che magari Angela avesse sbagliato qualcosa, ma in effetti aveva eseguito tutto correttamente. «Forse la radiolina è rotta», ho commentato, salvo poi ricordarmi che dovevo avere ancora delle batterie funzionanti da qualche parte nel mio cassetto. Dopo averle scovate nel caos delle mie cose, le ho sostituite a quelle appena comprate. E in men che non si dica, la radio aveva già cominciato a gracchiare come suo solito. Angela era furibonda. «Abbiamo speso 8.000 lire per niente», si è lamentata, cominciando a inveire contro la disonestà del supermercato senza risparmiarsi parolacce e imprecazioni che non ripeto. La cosa però a me non convinceva per niente e ho deciso di dare una controllata a quelle batterie. C'era una piccola scritta in inglese che, tradotta in italiano, significava «ricaricabili». Ecco svelato il mistero. Quelle non erano delle semplici pile e Angela aveva in realtà fatto un affarone comprandole a quel prezzo. Non funzionavano solo perché dovevano essere ricaricate. A volte dovremmo essere più fiduciosi e non giudicare dalle apparenze, pensando sempre che gli altri siano disonesti e che ci vogliano truffare. Spesso la rabbia porta a non vedere che le cose, nella realtà, sono anche migliori di come ce le aspetteremmo. Sospirai, pensando che il nonno aveva proprio ragione. Anch'io, quando ero andata da lui, non riuscivo a trovare nulla di positivo in me, sconfortato all'idea di non poter ottenere un lavoro. Quel viaggio, invece, mi stava insegnando che venivo apprezzato non solo per ciò che sapevo fare, ma anche per com'ero, e che non c'era motivo per perdere le speranze. Arianna interruppe le mie riflessioni commentando: «Beh, sono proprio d'accordo con tuo nonno. Nella mia esperienza a Napoli mi sono resa conto che, nonostante il disagio e i tanti problemi di quel quartiere, anche lì si potevano trovare amicizie, coraggio, generosità, forse più che in altri posti meno sfortunati. Non è importante tanto dove si va o chi si incontra, ma avere occhi aperti per scovare ciò che di positivo ci offre la situazione, senza mai scoraggiarsi e fermarsi agli aspetti negativi. Spero che anche tu possa fare esperienze così nel tuo viaggio.
In un certo senso lo sto già facendo, risposi sorridendo. Solo che in questo caso io sto rivedendo il mio giudizio non sugli altri, ma su me stesso.
Per certi versi mi sento un po' come quelle batterie. Prima di partire mi preoccupavo di non essere utile, di non essere adatto. Invece avevo solo bisogno di ricaricarmi per farmi valere. Queste vacanze mi stanno proprio dando l'opportunità di prendere una pausa per fare questo e tornare ad avere un po' più di fiducia in me. Guardai Arianna che mi ascoltava intenerita. Quella ragazza mi piaceva proprio. Era carina, solare e sensibile. Con lei potevo essere me stesso e condividere le mie riflessioni e i miei pensieri. Così, istintivamente, aggiunsi: per fortuna ho accettato il consiglio di mio nonno, altrimenti non ti avrei mai conosciuta. Sono contento di averti incontrata e di continuare il percorso assieme a te. Presa alla sprovvista, Arianna arrossì e, imbarazzata, ribatté: ma dai, non esagerare. Poi, forse perché non sapeva cosa dire, aggiunse: su, continua a leggere.
Divertito, decisi di accontentarla, aprendo di nuovo il diario.
Oggi mi è arrivato un invito di matrimonio. I novelli sposi sono due miei ex alunni di ormai diversi anni fa. Entrambi erano appassionati della mia materia e spesso ero stato disponibile a rispondere alle loro curiosità e ai loro dubbi, tanto che siamo rimasti in contatto anche dopo il diploma. Si erano messi insieme proprio alle superiori e sono davvero felice che abbiano deciso di compiere un passo importante come quello del matrimonio. L'invito dice, virgolette: avremmo molto piacere che ti unissi alla nostra festa di matrimonio. Sarà una cerimonia un po' fuori dagli schemi tradizionali, per cui, come abbiamo detto a tutti gli invitati, 1. Non vogliamo regali. Durante la celebrazione faremo una raccolta che sarà destinata alle missioni in Zambia e questo è per noi il dono più bello, a parte ovviamente la tua presenza. 2. Vestiti come ti pare. Vista la varietà degli invitati, ci saranno molti diversi tipi di abbigliamento, da uno stile degno della notte degli Oscar a jeans e maglietta. Noi stessi ci vestiremo come ci pare. 3. Il buffet sarà su uno stile di condivisione, ovvero tutti portano qualcosa e da questo mettere ognuno un poco faremo festa. Il tutto sarà rigorosamente vegetariano. Non sono cioè consentiti né carne né pesce. In realtà in questo matrimonio, proprio perché è nostro, ci sarà solo quello che ci appartiene, ossia il credere e vivere per un mondo dove non c'è sofferenza inutile, nemmeno per gli animali, né per le piante. Infatti in chiesa non metteremo fiori recisi. Tutto questo non è per fare i fondamentalisti e imporre le nostre idee, ma per esprimere in questo rito i nostri simboli. Siamo molto felici di invitarti nell'assoluta semplicità e libertà. Un abbraccio di cuore. Chiuse virgolette. Questo invito mi suscita una certa ammirazione, soprattutto per il fatto che conosco bene la fatica che si deve fare per sottrarsi alle regole dettate dalle attese degli altri. Non credo che sia facile andare contro al modello di matrimonio cui la maggior parte degli invitati è probabilmente abituata, ossia quintali di fiori, lunghe liste nozze fra cui scegliere i regali e vestiti all'ultima moda. Quando però ho chiamato i miei ex alunni e ormai amici per congratularmi con loro e confermare la mia presenza, ho ricevuto una richiesta che non mi sarei aspettato, quella cioè di fare un discorso. «Sei sempre stato bravo con le parole», mi hanno detto. «E visto che ci conosci da tanto e ci hai visto crescere come coppia, ci sembri la persona più adatta per dire qualcosa su di noi».
Molti dei nostri invitati non sono religiosi e daranno di certo più retta a te che non al sacerdote che parlerà durante la celebrazione.
Ho terminato la telefonata promettendo ai due innamorati che avrei fatto loro questo favore. Ma adesso mi interrogo su cosa potrei dire al matrimonio.
Non posso fare a meno di considerare quell'invito così diverso dai soliti, quelle richieste così ardite e le perplessità degli ospiti. Anticonformista e ribelle quale sono, ho un'intuizione. Farò così. Aprirò una valigetta e tirerò fuori una rosa recisa. Dirò che quella rosa avrebbe potuto vivere tutta la sua vita in un campo, senza che nessuno la vedesse o la distruggesse dalle altre. Invece ora quella rosa, sì recisa, sì sacrificata, sì sofferente, era lì a parlare di qualcosa miliardi di volte più grande di lei. Aveva preso voce e attraverso il suo sacrificio potevo colorare l'amore, renderlo concreto, mostrando come la sofferenza possa essere tappa di cammini molto alti. Insomma, sarebbe stato meglio per quella rosa continuare la sua vita anonima in quel campo o essere lì con me a parlare dell'amore? Dalla stessa valigetta poi tirerò fuori una fiorentina, una bistecca di quelle grosse grosse con l'osso attaccato. Dirò che in fondo, al di là dei valori, del romanticismo e degli ideali, il matrimonio è anche carne e fisicità. È vero, l'amore supera e guarda oltre alla semplice attrazione fisica, ma il corpo, l'erotismo, va coltivato nella vita di coppia, in una dimensione di rispetto e conoscenza reciproca. Saper mantenere viva la passione, condividere momenti di piacere e intimità, è una tessera fondamentale del puzzle, senza la quale l'unione non potrebbe esserci. Sì, la carne è indispensabile, come lo è la fiducia nell'altro e la capacità di lasciarsi andare, senza imbarazzo e pudore. In fondo, infatti, tira più un pelo di fede che un paio di buoi. Riflettendo, però, mi chiedo che effetto possa sortire questa scelta. I miei amici saranno stupiti o arrabbiati per la mia disobbedienza al loro invito? Sapranno trovare un senso nelle mie parole o si fermeranno alla presunta percezione di una mia polemica? Se da una parte sono consapevole di non voler criticare né tantomeno essere offensivo, e lo farei proprio così il discorso, dall'altra il timore di rovinare quel momento di festa mi paralizza. Quanto è faticoso sottrarsi alle attese altrui ed essere se stessi. Certo è che se questi miei amici hanno osato rischiare e uscire dagli schemi, dovrebbero capire anche il mio intervento, che peraltro va nella stessa direzione. Altrettanto certo è però che tante volte ho incontrato persone così aperte, ma così aperte, da essere incapaci di comprendere le chiusure degli altri, così flessibili da essere rigidi nei confronti di ogni forma di pensiero diverso da loro. Beh, ci penserò ancora, ma ho deciso che la fiorentina vado a comprarla. Nella peggiore delle ipotesi, la mangeremo io e Angela. «Tuo nonno deve essere stato davvero un bravo professore di storia», esclamò Arianna ammirata quando terminai la lettura. «La fantasia e l'originalità dei suoi racconti è sorprendente, ma lo è ancor di più la sua capacità di suscitare emozioni e sensazioni con le parole. Le sue storie non passano inosservate perché non sono solo belle da ascoltare, ma riescono anche a toccare corde profonde dell'animo umano». Annuì, aggiungendo che in effetti il nonno era sempre stato in grado di stupire e colpire le persone con le sue riflessioni. La sua più grande qualità era forse proprio quella di riuscire a pensare fuori dagli schemi, non fermandosi ai luoghi comuni e agli stereotipi delle masse, che non mancava mai di scardinare e mettere in discussione con le sue intuizioni profonde e personali. I suoi consigli erano sempre stati preziosi per me, proprio perché mi permettevano di guardare alla realtà da una prospettiva diversa e inusuale. Ascoltare il nonno parlare era un po' come togliersi gli occhiali che si indossano sempre e vedere il mondo sotto una lente diversa. Spesso in questo mondo balzavano agli occhi elementi che prima non si erano notati o soluzioni che parevano impossibili. Presi allora dall'entusiasmo e consapevoli del fatto che il viaggio fosse ancora lungo, decidemmo di proseguire la lettura. Così, fra uno sguardo al paesaggio brullo e soleggiato al di fuori del finestrino e un timido sorriso fra di noi, il diario del nonno continuò a tenerci compagnia nel tragitto. Questo pomeriggio è venuto a trovarmi mio cugino Jack. La sua visita mi ha davvero fatto piacere, perché era proprio da tanto che non lo vedevo. Dopo esserci salutati e chiesti come stavano andando le cose, gli ho proposto un tè, vista l'ora. Jack, però, preferiva un caffè e mi ha detto che se lo sarebbe preparato da solo, dato che conosce casa mia come le sue tasche. Ho acconsentito tranquillamente e sono rimasto in salotto mentre lui andava in cucina, pensando che sarebbe stata questione di un attimo. Contrariamente alle mie aspettative, però, mio cugino non usciva più dalla stanza. Quando sono andato a vedere cosa fosse successo, ho visto che aveva tolto dalla credenza tutte le mie caffettiere, ma che stava frugando ancora nei cassetti come se fosse alla ricerca di qualcosa. «Ma dov'è la moka che ti ho regalato?» mi ha domandato stupito. Trattenendo un sorriso, ho tirato fuori la caffettiera dallo scaffale più alto dove l'avevo riposta. Gli ho spiegato che si era rotto il manico e che non era più utilizzabile. Jack ha ribattuto che quell'oggetto era il segno della sua presenza in casa e che l'avrebbe comunque usato per farsi il caffè, con o senza manico. Quando finalmente era tutto pronto, ho offerto al mio ospite dei deliziosi dolcetti di pasta sfoglia, ma lui, sorprendendomi ancora una volta, ha rifiutato deciso. «Devo mettermi a dieta, Romeo», mi ha spiegato con convinzione indicandomi la pancia. «Non sono più scolpito come una volta e devo stare attento a come mangio. Lo sai che ai nostri giorni vanno di moda quegli snelli e tonici che si fanno di cocaina?» Mi sono messo a ridere, divertito dall'ingenuità di mio cugino. Non so di chi parlasse in realtà, forse dei personaggi dello spettacolo. Più tardi, Jack si è acceso una sigaretta per poi cominciare a guardarsi attorno come se fosse di nuovo alla ricerca di qualcosa. «Non hai un posacenere?» mi ha domandato stupito prima ancora che io avessi il tempo di aprire bocca per chiedergli che cosa lo preoccupava. Ridendo ancor più di prima, gli ho indicato il fantomatico posacenere che, guarda caso, era proprio sotto ai suoi occhi. Imbarazzato, Jack si è giustificato dicendo che, senza gli occhiali, non vedeva la profondità e l'aveva scambiato per un pezzo di carta. Quando è uscito per andare a casa, ho pensato divertito che Jack soffrisse di tre tipi di cecità. Una effettiva, che lo costringe a portare gli occhiali da vista, una storica e una esistenziale. La prima è quella per cui aveva scambiato il posacenere per un pezzo di carta. La seconda è invece quella per cui Jack si aspetta che la storia sia fatta da un susseguirsi di giornate sempre uguali, da ripetersi continuo delle stesse cose, senza che siano previsti dei cambiamenti. Per questo continua a considerare l'Italia come usurpatrice dello Stato Vaticano ed è ancora convinto di poter usare sempre la stessa caffettiera, anche se è rotta. Il terzo tipo di cecità è infine quello che lo porta a credere che per piacere alla gente servano gli addominali, la bellezza o perfino le sostanze stupefacenti, pensando che la fatica vada fatta in palestra e le rinunce a tavola, mentre invece il vero impegno va profuso proprio nella relazione in sé, nell'accogliere e rispettare l'altro con tutti i sacrifici che questo comporta. Jack spesso sembra non vedere la realtà, che in fondo va accettata prima che interpretata e analizzata. È importante capire che il passato non torna più e che non ha senso continuare a usare gli stessi oggetti di cui facevamo utilizzo una volta se ormai non servono più. Allo stesso modo, bisogna riconoscere che è importante coinvolgersi e lasciarsi andare nelle relazioni con fiducia, per quanto a volte questo possa essere un rischio, e non controllare la pancia o trattenere il fiato per non far vedere i rotolini. Già, A volte bisogna proprio togliersi il velo che si ha davanti agli occhi e prendere la vita così com'è, sapendosi adattare con fede e speranza ai cambiamenti che essa inevitabilmente porta. Avevo da poco terminato la lettura quando finalmente arrivammo a destinazione. Il paesaggio era davvero incantevole. Sembrava che un pittore talentuoso ma sbadato avesse dipinto con maestria il mare all'orizzonte, salvo poi far cadere accidentalmente un po' di acquerello azzurro anche nel mezzo degli alberi verdi vicino alla costa, formando così un altro specchio d'acqua. Il campeggio in cui saremmo stati alloggiati, infatti, si trovava proprio fra lo splendido lago di Varano e una spiaggia soleggiata. Ripensando al diario, mentre ammiravo lo scenario, commentai: «Beh, rotolini o no, oggi sembra arrivato il momento della prova costume. Un tuffo ci vuole proprio!» Arianna scoppiò a ridere annuendo. «Sì, la giornata è troppo bella per starsene in tenda», ammise. «Beh, tu in ogni caso non avrai problemi, sei in forma smagliante. Io invece non sono proprio al massimo, sai. Dovendomi laureare ho trascurato un po' l'esercizio fisico e non ho la tartaruga», aggiunsi scherzosamente. Vidi di sottecchi che Arianna era arrossita nuovamente per il complimento che avevo fatto, ma stavolta mi ringraziò sorridendo, senza cambiare argomento. Nel frattempo arrivammo alla parte del campeggio destinata all'associazione Sogna Mondo, per la quale Arianna avrebbe svolto il suo servizio come clown. Una volta dentro, chiesi se avevano ancora posti liberi, visto che il mio girovagare mi aveva portato lì. La segretaria però mi rispose dispiaciuta che tutte le tende erano occupate. In quel periodo dell'anno c'era sempre una grande affluenza di visitatori e purtroppo era difficile riuscire a trovare un alloggio senza aver prenotato. Arianna, mortificata almeno quanto me, suggerì: «Può dormire nella mia tenda se è possibile. Credo che in due ci staremo, non è un problema per me». La segretaria ci rivolse uno sguardo malizioso e, dopo essersi consultata con le sue colleghe, acconsentì, purché ovviamente pagassi la mia quota. Basito dalla proposta di Arianna e un po' emozionato all'idea che avremmo dormito insieme, sistemai alla svelta le mie cose e le sue nella tenda che ci avevano assegnato. Una volta sola la ringraziai e ci guardammo imbarazzati, senza sapere cosa dire. Forse per toglierci da quella situazione delicata, Arianna propose di andare subito al mare e, mentre camminavamo verso la spiaggia, iniziò a spiegarmi le attività proposte da Sognamondo. Mi mostrò il posto in cui si faceva yoga la mattina e la cucina, dove una bravissima cuoca brasiliana preparava dei gustosi pranzetti vegani. «Non ho mai mangiato vegano», commentai divertito. «Che sia da fidarsi?» «Ma sì, sciocco», rispose Arianna. «Ho già assaggiato i suoi piatti e ti posso assicurare che sono davvero squisiti». Fra una risata e l'altra arrivammo finalmente alla battigia. L'acqua del mare era stupenda, così trasparente e cristallina che si riusciva a vedere la sabbia bianchissima sul fondo. Senza esitare, io e Arianna ci togliemmo in fretta e furia i vestiti e andammo correndo a tuffarci, come se fossimo tornati bambini. Il pomeriggio passò in un battibaleno, mentre ci facevamo scherzi l'un con l'altro, spruzzandoci acqua a vicenda o inseguendoci a nuoto. Così, dopo un bel bagno ristoratore divertente, ci sdraiammo vicino alla riva per riposarci e prendere un po' di sole. La giornata era davvero perfetta. Faceva caldo, ma un venticello leggero mitigava l'alta temperatura e la spiaggia era poco affollata. A parte lo schiamazzo di qualche bambino vivace e la voce dei genitori che li richiamavano, si godeva un'atmosfera tranquilla e pacifica. Guardai di sottecchi Arianna, distesa vicino a me con gli occhi chiusi sul suo asciugamano colorato. Le gocce d'acqua del mare scendevano sul suo corpo facendo brillare la pelle olivastra illuminata dal sole. Mi venne un'improvvisa voglia di dipingerla proprio lì, in quel momento, con il cielo azzurro e limpido come sfondo. Quasi leggendomi nei pensieri, Arianna aprì gli occhi e si girò a guardarmi, mentre io voltai la testa di scatto per non farmi sorprendere a osservarla. «Si sta davvero bene qui», disse lei, non dando segno di essersi accorta della mia attenzione. «Ma da domani avremo meno tempo per rilassarci come oggi. Si lavora. Come ti ho già detto, farò la clown. Bisogna intrattenere i bambini mentre i genitori vanno in spiaggia o si dedicano allo yoga o ad altre attività. E tu mi aiuterai».
«Come sarebbe a dire ti aiuterò?» ribattei stupito. «Io non so fare il pagliaccio».
«No, infatti. A te darò il compito di preparare il materiale per i bimbi. Bisogna fare palline colorate, cartelloni, giochi e chi più ne ha più ne metta».
«Cosa?» esclamai scherzosamente. «E io che pensavo di stare in panciolle qui per tutta la vacanza?»
«Certo, come no?» mi rispose Arianna ridendo. «Pensavi forse che avrei spartito il mio alloggio gratuitamente?»
«E chi ha orecchi intenda, e gli altri fuori!»
Proprio sul più bello che stavamo affrontando l'argomento, una voce maschile ci interruppe inaspettatamente.
«Che bello vedere dei ragazzi giovani qui e che si divertono per giunta!»
Mi girai a guardare chi aveva parlato. Era un signore alto, sulla quarantina, vestito in modo eccentrico, con un camicione largo e bianco. Con quello strano abito un po' da guru e il sole dietro di lui che gli illuminava la testa glabra, sembrava quasi che avesse l'aureola accesa.
«Siamo qui per aiutare a intrattenere i bambini. Io sono Arianna», iniziò la mia amica prontamente.
«E io Christian, il suo portaborse», terminai ironicamente.
«E tu invece?» chiese Arianna dandomi un'occhiataccia. Sembrava timida quando l'avevo incontrata a Napoli, ma in realtà, pensai, non si spaventava di fronte a niente.
«Io sono Teo», si presentò l'uomo sorridendo gentile. «Sono insegnante di biodanza qui. È la prima volta che Sognamondo propone questa attività e stavo giusto facendo un giro in spiaggia per suggerirla agli ospiti. È un'opportunità per stare assieme divertendosi, ma anche per riflettere e affrontare temi importanti. Quest'anno, infatti, vorrei lavorare sulla fiducia», spiegò.
«Se avete voglia di provare, vi aspetto volentieri. Gli incontri sono sempre la sera, dopo cena».
Io e Arianna ci scambiammo un'occhiata d'assenso e rispondemmo all'unisono che ne saremmo stati davvero felici.
«Non ho mai sentito parlare di biodanza. Di cosa si tratta nello specifico?» chiesi incuriosito.
Feci cenno a Teo di sedersi sul mio asciugamano per consentirgli di parlare comodamente.
«La biodanza è la mia passione da anni. Si tratta di fare assieme dei movimenti molto semplici, come camminare, saltare, abbracciarsi o darsi la mano, con la musica adatta di sottofondo. Non serve saper ballare, ma solo aver voglia di lasciarsi andare un po' e fare cose che nella vita di tutti i giorni non ci permetteremmo, magari per imbarazzo o abitudine. Coinvolgendo il corpo con questi esercizi apparentemente banali, eseguiti a volte singolarmente, a volte in coppia o in gruppo, si cerca di esprimere se stessi, la propria vitalità e gioia di vivere. Così, in modo piacevole, talora anche spiritoso, si lavora sull'accettazione di sé, sull'autostima, sulla socievolezza. A dire tutta la verità, però, è un po' difficile descrivere a parole cosa sia la biodanza. Infatti è una di quelle attività che, per essere capite, hanno bisogno di essere sperimentate e fatte sulla propria pelle più che sentite raccontare. Per qualcuno può sembrare una disciplina bizzarra o forse banale, visto che si fanno gesti semplici e naturali. Ma vi assicuro che è un'esperienza molto bella, che non coinvolge solo il corpo, ma anche la testa e il cuore, facendo pensare ed emozionare. Insomma, dovete venire e provarla». Ringraziammo Teo e gli assicurammo che saremmo andati a una delle sue serate. Nel frattempo si era ormai fatto tardi e cominciava a venirmi un languorino.
«Che ne dici se andiamo a mangiare?» chiesi ad Arianna. «Mi è venuta così tanta fame che non direi di no nemmeno alla cucina vegana».
E ridendo, la ragazza mi rispose che anche lei non vedeva l'ora di sedersi a tavola. Così mi condusse di nuovo nel posto dove avremmo cenato. Era davvero un luogo insolito, quello allestito da Sognamondo per il pasto. C'erano pochi tavoli, ma molto lunghi, dove la gente sedeva e parlava tutta assieme, senza dividersi in gruppetti.
Una donna sorridente, vestita da cuoca, distribuiva il cibo alle persone che ringraziavano di buon grado e le facevano i complimenti.
«Guarda, lì ci sono due posti», mi disse Arianna indicando un punto più o meno al centro di uno dei tavoli. «Quello che mi piace di questa associazione è proprio che ci si siede vicino a chi capita senza imbarazzo o timore. Bisogna avere un po' di fiducia, ma è una bella opportunità per conoscere qualcuno di nuovo e divertirsi», esclamò contenta.
Ci sedemmo infatti nel mezzo fra una famiglia numerosa, con tre bambini vivaci e pimpanti, e un gruppo di uomini, forse amici, che mangiavano allegri. Appena ci sistemammo, la signora che avevo visto prima ci venne incontro, chiedendoci, con un forte accento brasiliano e una simpatica voce nasale, cosa avremmo desiderato per cena.
«Ciao, Beth, lui è Christian», le disse Arianna contenta, «e non ha mai provato la cucina vegana».
«Davvero?» rispose stupita la cuoca. «Beh, allora devi assaggiare l'hamburger che ho fatto oggi, non per vantarmi, ma mi è venuto davvero bene. Anzi, ne porto uno anche a te, cara. Vi piacerà, vedrai».
Così, senza nemmeno darci il tempo di rispondere, la donna si allontanò veloce, con gli occhi azzurri che le brillavano per la gioia.
«Hamburger? Ma scusa, non doveva essere una cena vegana? E poi non ci ha neanche lasciato scegliere», protestai un po' stupito.
«Aspetta e vedrai», mi intimò Arianna. «Devi fidarti di Elizabeth, è davvero molto brava».
«Già, ha ragione», commentò un uomo seduto vicino a noi dall'altra parte del tavolo. «Io e i miei amici», aggiunse, indicando il resto del gruppetto, «veniamo qui tutti gli anni e abbiamo sempre mangiato divinamente».
«Se lo dite voi», commentai incerto.
«A me piacevano tanto carne e pesce, non mi sarei mai sognato di scegliere un piatto vegano. Quando però arrivò all'hamburger, servito assieme a una tazza di tè bancia, dovetti ricredermi. Nonostante fosse a base di alimenti non derivati da animali, il piatto era davvero molto saporito e gustoso. Sorpreso, appena vidi di nuovo Beth, le chiesi come avesse fatto a preparare qualcosa di tanto buono senza metterci neanche un uovo o del formaggio. Lei, contenta dei miei complimenti, decise senza pensarci di lasciarmi la ricetta.
«Ecco qui, caro», esclamò con la sua simpatica parlata dopo aver scribacchiato qualcosa in un foglio. Aggiunse poi, forse perché il mio stupore l'aveva colpita, «sai, la cucina vegana è la mia più grande passione. Dopo anni di esperienza, adesso conosco una grandissima varietà di preparazioni, tutte buonissime».
«Come mai ha deciso di diventare vegana?» le chiesi incuriosito.
Elizabeth si sedette accanto a me con un sorriso. «Mia madre, in Brasile, lavorava come pasticcera e io spesso la aiutavo a guarnire qualche torta o a farcire un pasticcino. Adoravo darle una mano. Mi piaceva quell'atmosfera calda e accogliente, il profumo di biscotti e cioccolato, i colori dei dolci. Ciò che ammiravo più di ogni altra cosa era però la creatività di mamma, che con genio e fantasia riusciva a combinare ingredienti semplici in golosità sempre nuove e più complesse. Da lei ho imparato tanti segreti e trucchetti, ma soprattutto la bellezza di dedicarsi alle proprie passioni, di mettere anima e corpo in ciò che si crede. L'ingrediente fondamentale di tutte le mie ricette è sempre l'amore di mia madre, che immagino ancora vicino a me, ad assistermi e a consigliarmi mentre cucino. Quando sono diventata più grande, ho iniziato a cucinare anche per me e non solo per la pasticceria. Cercavo ricette di piatti che mi piacessero e mi dessero la carica per affrontare la vita di tutti i giorni. L'idea di preparare la carne, però, non mi è mai piaciuta. Fin da quando ero piccola soffrivo tanto per la morte dei polli e dei maiali che allevava mio nonno. Ricordo ancora le urla strazianti dei poveri porcellini prima di essere ammazzati, urla che assomigliavano a un pianto di un bambino piccolo e che facevano venire voglia di piangere anche a me, tanto che mia mamma aveva iniziato a portarmi a fare delle passeggiate quando succedeva.
Avevo anche una papera, simpaticissima, che veniva a salutarmi starnazzando ogni volta che tornavo da scuola. Un giorno è finita in pentola e io ci sono rimasta davvero male. Non capivo proprio perché quegli animali, che io amavo così tanto, dovessero soffrire solo per soddisfare un nostro bisogno. Così, quando cucinavo per me, mettevo assieme dei piatti gustosi e prelibati, ma rigorosamente senza carne. Quando poi a 17 anni ho conosciuto la cucina macrobiotica, al mio interesse per l'alimentazione si sono uniti quello per l'ecologia, l'agricoltura biodinamica e biologica, la salvaguardia dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento. Ho frequentato tanti corsi di cucina per assaggiare nuovi sapori, scoprire nuovi cibi e soprattutto imparare a seguire uno stile di vita più sano e in contatto con la natura. Ho pian piano capito che essere vegetariana non bastava e che per salvare davvero il pianeta era necessario diventare vegana. Ho iniziato così a trasformare ogni ricetta che conoscevo per renderla vegana. Mi è venuta voglia di diffondere questo tipo di alimentazione anche agli altri, non attraverso l'imposizione, ma con il mio amore e la mia passione. Insieme ad altri amici ho creato Sognamondo, un'associazione per promuovere le attività olistiche, il benessere e la dieta sana. Ho poi coltivato la mia passione studiando e frequentando anche altri corsi, come quello in cucina ayurvedica e crudista, nonché imparando a creare i piatti tipici di diverse parti del mondo. Oggi sono appassionata del mio lavoro e per me l'ingrediente principale di qualunque pietanza è l'amore che metto in ciò che faccio. Credo fortemente che i nostri gesti quotidiani siano la chiave di svolta per salvare il nostro pianeta e che un'alimentazione sana, biologica e consapevole sia essenziale per la nostra salute fisica, mentale, spirituale e anche per combattere l'inquinamento. Mi complimentai con Elizabeth, intenerito e commosso dal suo entusiasmo. Io e Arianna iniziammo poi a leggere la ricetta che ci aveva dato incuriositi. Ingredienti: mezzo chilo di lenticchie, una cipolla, un grosso spicchio d'aglio, 150 g di zucca cotta, un cucchiaino di paprika dolce, un cucchiaino di aglio secco, 100 g di amido di mais o di riso, due patate tagliate a cubetti, due foglie di alloro, un cucchiaino di curcuma. Preparazione: cuocere le lenticchie con l'alloro e le patate. Quando sono cotte, scolarle bene e lasciare raffreddare. Tritare bene la cipolla e l'aglio. Mescolare le lenticchie e le patate a tutti gli altri ingredienti. Stendere un pezzo di pellicola trasparente sul tavolo. Fare delle palle di impasto, schiacciarle un po' e con l'apposito attrezzo per tagliare gli hamburger o con un coppa pasta, fare i burger. In una griglia o padella antiaderente cospargere un filo d'olio e cuocere per 5 minuti ogni lato. Sono pronti per essere consumati subito o avvolti individualmente in pellicola e messi in congelatore per altre occasioni. Non sembrano troppo difficili da preparare, commentò Arianna. Proverò a rifarli, anche se non verranno mai buoni come li fa Beth. «Perché no?» dissi io. «Sei troppo modesta!» Continuammo a parlare e a lodare la cucina della chef brasiliana con i nostri vicini che scelsero volentieri di scambiare quattro chiacchiere. Arianna scherzò anche con i bambini a fianco che, scoprimmo, avrebbero partecipato l'indomani alla nostra attività di clown. Così, dopo una bella mangiata e una serata in compagnia, ci avviammo in tenda, provati dal viaggio e dai tanti avvenimenti della giornata, ma felici di essere lì a trascorrere insieme quell'insolita vacanza. Una volta dentro, io e Arianna continuammo a chiacchierare, commentando tutto ciò che era successo fino a quel momento. Sembrava impossibile che qualche giorno prima fossimo due perfetti sconosciuti, mentre ora ci trovavamo a condividere un'esperienza così bella e particolare. «Su!» Ora però è il momento di mettersi a dormire, altrimenti domani non avremo energie per lavorare con i bambini», esclamò Arianna dopo un po'.
«Ma certo», risposi io, notando un velo di imbarazzo nella sua voce.
Mi girai dall'altra parte mentre lei, dandomi le spalle, si tolse i vestiti per indossare il pigiama. Di nascosto sbirciai con la coda dell'occhio i suoi movimenti, sentendo il cuore che batteva sempre più forte mentre guardavo la sua schiena nuda dietro di me. «Se ci fosse stato Ciro al posto mio», pensai, «sarebbe stato molto meno timido e più intraprendente». In fondo però, riflettei, conoscevo la ragazza da poco tempo e non era il caso di fare avance azzardate. Del resto non sapevo nemmeno come avrebbe reagito. Il suo lieve arrossire quando le facevo dei complimenti e il suo sguardo intenso su di me mi avevano fatto pensare che avrebbe potuto esserci spazio per qualcosa in più dell'amicizia, ma non ci eravamo mai detti niente di esplicito e potevo tranquillamente sbagliarmi. Così le augurai la buonanotte, mentre io ero ancora immerso in quei pensieri, troppo emozionato per addormentarmi. Non so quanto tempo passai così, completamente sveglio, a fantasticare sul mio rapporto con Arianna, ma troppo imbarazzato per fare qualcosa. Fu proprio lei a interrompere i miei sogni a occhi aperti, chiedendomi: «Anche tu non riesci a dormire?»
«Eh già», risposi sorpreso. L'avevo sentita girarsi più volte, ma non avevo capito che anche lei fosse sveglia. Per un attimo mi balenò nella mente che sarebbe potuto accadere, proprio sul suo invito, quello che speravo. Ma la ragazza mi riportò alla realtà esclamando: «Beh, visto che non ci addormentiamo, potremmo prendere in mano il diario di tuo nonno. A volte leggere concilia il sonno».
«Buona idea», esclamai io, anche se avrei preferito una proposta diversa. Così tirai fuori dallo zaino il libricino e, fattomi prestare una pila da Arianna, iniziai a leggere.
Io e Angela siamo appena tornati dalle ferie, nel tardo pomeriggio. Ho disfatto le valigie mentre lei andava un attimo a svolgere una commissione. È passata però più di un'ora e Angela non era ancora rientrata in casa. Visto che la sera ormai era vicina, ho deciso di mettermi ai fornelli per farle una sorpresa preparando io la cena. Quando ho tolto i petti di pollo dal frigo, ho sentito però uno strano odore, per nulla invitante.
«Ma, che siano ancora buoni?» ho pensato, dubbioso. Però alla fine mi sono convinto a cucinarli lo stesso. Erano in padella quando Angela è arrivata, tutta trafelata. «Scusa, c'era la fila», mi ha detto sospirando. «Ma cos'è quest'odore?» ha chiesto subito poi arricciando il naso. Senza aspettare la risposta, si è avvicinata ai petti di pollo e ha esclamato, disgustata: «Sono quelli, puzzano!»
«Ecco, lo sapevo», ho esclamato amareggiato.
«Dai, non preoccuparti», mi ha rincuorato Angela, addolcendosi. «Preparo una pasta». Così, all'incirca mezz'ora dopo, ci siamo seduti a tavola con un bel piatto fumante di fettuccine. Per gustarmi ancora meglio la pietanza, ho offerto a mia moglie del vino, ma quando l'ho versato ho ricevuto un'altra brutta sorpresa. Nel bicchiere si intravedevano degli aloni oleosi che non allettavano affatto a prendere un sorso.
«Mi sa che questo vino è diventato aceto», ha osservato Angela contrariata.
Ho sospirato, deluso dalla situazione. La serata sembrava proprio procedere nel verso sbagliato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata però l'insalata che ho preso dal frigo subito dopo. La data di scadenza parlava chiaro. La lattuga doveva essere consumata entro la settimana scorsa. In effetti le foglioline apparivano umide e avvizzite. Colpito dall'ennesimo imprevisto e quasi incredulo di fronte a quella serie di sfortune, mi sono chiesto il senso di quei piccoli tristi avvenimenti, il perché fosse successo proprio a me e proprio quel giorno. Ho allora esclamato, rivolgendomi in realtà più a me stesso che ad Angela: «Che cosa significa tutto questo?» Con la sua dolce pacatezza che tanto mi piace, lei mi ha risposto: «Niente, amore.
La ragione di questo intoppo è solo che siamo andati in ferie e ci siamo dimenticati di finire quello che avevamo in frigo. Ora che ripenso alla cosa scrivendo su questo diario, rifletto sulle mie parole e sulla risposta, candida e semplice, della mia amata compagna. Ho reagito a quello che era capitato pensando che dovesse avere un senso, una verità intrinseca. Come me, anche tanti altri sono alla costante ricerca di un messaggio nascosto in ogni avvenimento della loro vita e si interrogano sul possibile significato che si cela nelle cose. Saper farsi delle domande e vedere il mondo con profondità sono in effetti segno di intelligenza, ma a volte, come in questo caso, portano a cercare chissà quali segrete rivelazioni in eventi che sono in realtà ovvi e banali. Come pirati in cerca di un ricco bottino in un'isola senza tesoro, ci affanniamo a vagliare il terreno e a rovistare in ogni angolo senza pensare che il forziere lì non c'è. Per i fatti di questa volta, ad esempio, non c'era spazio per interpretazioni e teorie. La ragione della disavventura stava semplicemente nella nostra sbadataggine di persone in vacanza. In effetti, spesso gli eventi e le cose che ci capitano sono molto semplici e non troppo complicati da capire. In realtà, infatti, non sono loro a tenere in serbo un qualche significato da svelare a chi lo sappia cogliere, ma noi, con la nostra personalità e il nostro vissuto, che diamo significato a loro. Una persona, cioè, può decidere di reagire agli avvenimenti della vita in un modo piuttosto che in un altro a seconda dei suoi valori, di ciò in cui crede e dei suoi significati. Solo noi sappiamo cosa ci piace e cosa no, cosa ci rende felici e cosa tristi, cos'è importante davvero e cosa no. In altre parole, noi sappiamo dove si nasconde il tesoro e dove invece no.